Bene, rimanendo seduti, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, Santa Maria. Bene, allora andiamo avanti nella nostra lettura. Siamo nel capitolo 8. Ricordate la volta scorsa e abbiamo cominciato a leggere, abbiamo concluso il capitolo 7 con la uccisione di Stefano, no? E dicevamo e la crisi, quello scontro tra le autorità di Gerusalemme e questo gruppo di ebrei della via che da una parte gode di una simpatia da parte del popolo, però c'è da parte delle autorità una reazione sempre più negativa, arriva all'acme, cioè che nell'uccisione di Stefano, un punto di non ritorno. Per cui abbiamo visto come scoppia in conseguenza di questo nell'ambiente ebraico ellenista, ricordate, vi avevo l'altra volta sottolineato questi due componenti del mondo ebraico di allora presenti a Gerusalemme, quando diciamo gli ebrei di lingua ebraica, che si fa riferimento agli ebrei che vivono nella terra di Israele, che hanno il Tempio e con tutta la loro particolarità culturale e religiosa, legata al Tempio, e dall'altra parte gli ebrei di lingua greca, e che nella nuova traduzione, che ormai ha 10 anni, viene sottolineato, no? Prima nella vecchia traduzione si dicevano gli ellenisti, però gli ellenisti non si capiva chi sono, no, sono ebrei ellenisti, potremmo dire, no? Ebrei di lingua greca, ebrei che parlano tranquillamente come prima lingua il greco, perché vivono nel resto del mondo, nell'ecumene, no? Cioè vivono a Roma, vivono ad Alessandria d'Egitto, vivono a Tarso, come Saulo, no? E allora questo scontro che porta all'interno stesso del mondo ebraico ellenista, porta all'uccisione di Stefano e una violenta persecuzione verso i giudeo cristiani ellenisti che si disperdono. E dicevamo come questa dispersione inizia anche il primo movimento missionario, cioè il movimento missionario che non nasce da una, come dire, seduta a tavolino, facciamo il gruppo missionario, no? Con tutto il rispetto per i gruppi missionari, eccetera, no? Facciamo il gruppo missionario. Allora, come ci dobbiamo fare? Che attività dobbiamo svolgere, eccetera? No, intanto questi è la vita che li disperde e loro vivendo non si pongono neanche la cosa di dire no, dobbiamo. Cioè, loro annunciano, cioè parlano di quello che vivono, parlano di quello che vivono. Questo è anche interessante, no? Cioè, se da una parte, diciamo, almeno anche nei nostri paesi occidentali, nonostante tutti gli sforzi di nuova evangelizzazione, ogni tanto si riparla di nuova evangelizzazione, no? E poi c'è il dicastero della nuova evangelizzazione con Fisichella, che è stato anche il mio prof, non ricordo niente di quello che però è stato il mio prof, eccetera. Il cristianesimo sta sempre più diminuendo, mi verrebbe da dire, con tutti gli sforzi missionari. Già qui però ci viene detto, no, cioè che i primi cristiani vivono, lavorano, sperano, soffrono e parlano di quello che c'hanno dentro. Tra l'altro ricordate che Pietro nella sua prima lettera dirà rendete ragione della vostra speranza a chi vi domanda. Anche questo è interessante, no? A chi vi domanda? E allora c'è questo andare verso, ecco, sempre più verso il margine. Samaria, ricordate, no? Lo sappiamo, dai Vangeli sappiamo chi erano i samaritani I samaritani poi erano qualcosa a metà, perché non erano pagani e non erano considerati neanche giudei, no? Perché i samaritani nascono da uno scisma intra il mondo giudaico al ritorno dall'esilio. Quindi, cioè, se da una parte il pagano, no? Il pagano, sai, no? Dall'altra parte non è neanche tuo fratello, è uno che sta lì, eh? E la cosa che viene disprezzato. E allora, come abbiamo visto, Filippo, il capitolo 8 parla di Filippo, vedremo anche nel secondo episodio, va in una città della Samaria, non si sa qual è, non importa, e lì annuncia, si fa vicino alle persone che soffrono. E allora che succede? Succede che tanti si credono in lui. Ricordate, la volta scorsa vedevamo che fra questi tanti c'è anche uno che si direbbe proprio che immediatamente non serve più un nemico di Filippo che un amico, cioè questo Simone il mago. È interessante, è uno che spacciandosi per un grande personaggio, letteralmente si potrebbe tradurre, diceva di se stesso che era uno grande, eh? Cioè è uno, potremmo dire, da un io ipertrofico, eh? Tanto per di questi personaggi ce ne sono, no? Sia nel mondo politico, sia nel mondo ecclesiale, no? Cioè di quelli che parlano solo di io, no? Eccetera. E colui che poi fa promesse, magie, e appunto costui attirava, però vedendo appunto Filippo attirava a sé. Ecco, questa è un'altra differenza, no? Mentre Filippo parla di un altro, Simone attira a sé. E allora la cosa che immediatamente potremmo dire, queste persone sono inconvertibili, non è vero. Cioè, nel senso che gli atti ci dicono che questo Simone si converte. Quello che può sembrare veramente incredibile, no? Cioè, e questo naturalmente, anche i Vangeli, cioè anche gli atti, no? Ci dicono in qualche modo che la nostra, come dire, esperienza, la nostra conoscenza è nostra, ma non è mai assoluta. No, tante volte così, nel nostro modo di parlare, anche molto tranquillamente, dice, no vabbè, ma le cose sono così. E anche tante volte sulle persone, no, che conosciamo e che pensiamo di conoscere fino in fondo, noi tante volte diciamo, quello è così. E qui gli atti ci dicono che c'è sempre uno spazio di oltre possibile. Tanto che Simone si fa battezzare e rimane sempre attaccato a Filippo, però ricordate che la sua conversione, che poi è un cammino, cioè la conversione non è soltanto un momento, la conversione è un cambiamento di mentalità, perché tante volte noi pensiamo e andiamo in dei luoghi dove sembra che ci siano miracoli, grandi segni, perché uno di fronte a queste cose qui cambi totalmente. Sicuramente possono esserci a volte degli incontri, cose particolari che possono aprire una breccia, ma poi bisogna lavorare sulla mentalità, che non cambia immediatamente. Tant'è vero che quest'uomo, vedendo poi Pietro che arriva e Giovanni, e vedendo i segni che faceva, con l'imposizione dello Spirito Santo, si avvicina a loro, gli offre del denaro. In cambio, dice appunto, date a me questo potere, perché chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo. Vedete, un'altra tentazione nella Chiesa, no? Nella comunità, Simone fa parte della comunità, la prima tentazione con cui ci siamo incontrati e scontrati in tanti capitoli è il denaro, l'avidità. Adesso il potere. Date a me il potere. E Pietro che gli dice, possa andare in rovina tu e il tuo denaro, letteralmente gli dice, va al diavolo, tu e il tuo denaro. Non è stato messo proprio così per motivi un po' di... però poi gli dice, gli lascia uno spazio, no? Convertiti dunque da questa iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata l'intenzione, eccetera, eccetera. Interessante che, ricordate che questo spazio per una conversione, gli dice che tu stai camminando su una via di morte, tutto questo ti porta alla divisione e al diavolo. Però gli dà uno spazio di possibilità di ricredersi, cosa che non è stata data a Safira e ad Anania e Safira, vi ricordate? Allora, quel brano è perché voleva dire un'altra cosa, principalmente. E lui si dice: pregate per me il Signore perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Secondo episodio. Allora, il Vangelo attraverso i discepoli raggiunge una città ed è un gruppo che si converte. Tra l'altro ricordate che la città nella Bibbia ha una connotazione negativa, la tematica della città, ve lo ricordo soltanto, ha una connotazione negativa, perché la città nella Bibbia, la prima città, e che poi segna l'idea di città, è stata fatta da Caino. No? Nel capitolo 4 della Genesi, Caino, dopo aver ammazzato il fratello, per continuare a vivere, mette al mondo un figlio, che chiama Enoch e crea una città che chiama Enoch. Fra l'altro è interessante, no? Sono tutti e due i desideri di vivere. Il figlio e il bisogno degli altri. Organizzare un mettersi insieme con altri. Però la città che crea Caino è una città che non tocchi quello che per Caino è stato il problema principale. Qual è stato il problema principale per Caino? La fraternità. Allora la città diventa simbolicamente una modalità di stare insieme con il patto che ognuno si faccia gli affari suoi. No, se volete un insieme di solitudini, organizzate della serie e ci mettiamo d'accordo che tu nel mio spazio vitale non ci metti piede, non ti interessi di niente e io faccio lo stesso nel tuo, pensando che così, no, possiamo stare insieme, cioè economizziamo sulla donna delle pulizie, economizziamo sul portiere e la sicurezza, cioè ci organizziamo, però di fondo ognuno per conto suo. Questa è l'idea di città, che naturalmente può essere una famiglia, può essere una comunità religiosa, può essere un luogo di lavoro, no? Allora, il fatto che una città della Samaria si converta è una buona notizia. E allora la città e le persone. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. E qui naturalmente la modalità narrativa è la modalità dell'Antico Testamento, no? Cioè qui c'è un intervento di Dio che parte da un annuncio, da un angelo che dice a Filippo. E dice qualcosa di paradossale, no? Perché gli dice: alzati, va su una via che va verso mezzogiorno ed è deserta. Fra l'altro, verso il mezzogiorno, verso il sud. E a Gaza, no? Che tristemente la sentiamo tante volte per le cose che purtroppo accadono e come vive lì tanta gente. Egli si alzò e si mise in cammino quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Allora, un etiope, di per sé sarebbe uno nel nord del Sudan, potrebbe essere, no? Cioè questa zona qui. Che appunto oggi non è l'Etiopia, però a quel tempo venivano chiamati etiopi ed erano normalmente dei nemici. Ora, il Salmo, vi ricordo il Salmo 87, vediamo un attimo, lo trovo al volo. Chiedo scusa, io sono un po' raffreddato stasera, mi sento un po' chiuso in me stesso, mi tolgo un attimo perché ho caldo, per cui abbiate pazienza se stasera sono un po' meno vivace. E allora, il Salmo 87, che è un salmo che non piace molto agli ebrei israeliani più chiusi verso... Perché? Perché dice, parlando di Gerusalemme, dice: sui monti saldi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. E poi c'è l'immagine quasi di Dio come un impiegato dell'anagrafe, che al comune di Gerusalemme scrive sull'anagrafe i nomi di chi sono nati a Gerusalemme. E paradossalmente c'è scritto: iscriverò Rab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Allora, la cosa paradossale è che sta scrivendo sul libro degli abitanti di Gerusalemme che riconoscono il Signore, Rab è l'Egitto, Babilonia, la deportazione in Babilonia. E poi ancora i Filistei, Tiro, che è stata la grande nemica perché poi era una città ricca, orgogliosa, contro cui i profeti si scaglieranno, e l'Etiopia. Vedete, allora questa parola che va sempre più verso i lontani. E un etiope, attenzione, eunuco. Gli eunuchi, sappiamo, sono persone mutilate. Nell'antichità venivano disprezzati, come mezzi uomini, come non uomini, no? E molte volte sappiamo che regine oppure re li mettevano a fianco delle loro regine, tanto non c'era problemi, pericolo, no, di poter essere, che potessero insidiare le loro consorti. E per cui lui è però allo stesso tempo un amministratore della regina Candace, regina di Etiopia, amministratore di alto livello, di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, quindi era probabilmente un proselito, cioè quindi uno che, sapete, coloro che non erano ebrei, che poi si avvicinavano alla fede ebraica, erano proseliti, come ancora oggi, non è che se uno di voi pensasse di convertirsi all'ebraismo può entrare immediatamente così, diventa proselito, fa tutto un cammino, eccetera, eccetera. E allora stava ritornando, perché vedete va per il culto a Gerusalemme, stava ritornando nel suo carro e leggeva il profeta Isaia. Attenzione, era andato per il culto, però fino in fondo il culto non ha potuto viverlo. In che senso? Nel senso che era uno straniero ed era un eunuco. Nel tempio non c'era entrato. Nel senso che già gli stranieri potevano entrare solo nel cortile dei gentili, avete sentito questo termine, no? Cioè, che era una parte esterna a quello che poi era la parte più interna, cioè che era solo per gli ebrei. E quindi era lì, ma non poteva, cioè, entrare neanche lì perché era mutilato. E voi sapete che, come abbiamo visto per lo zoppo, no? Che stava alla porta bella, ricordate Pietro e Giovanni, no? Cioè coloro che avevano delle mutilazioni o delle disabilità fisiche erano considerati peccatori e non potevano entrare nel Tempio. Per cui dice, però leggeva il profeta Isaia, poi vedremo, interessante. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? E gli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Vedete, è molto bello questo... questo andare di Filippo, che anche qui possiamo pensare, Naturalmente il racconto punta sull'incontro di Filippo su questo, però possiamo anche pensare che questo è avvenuto perché Filippo stava andando su questa strada, no? E c'è stato sto carro che è arrivato e lui ha sentito che questo qui leggeva il profeta Isaia, che lo leggeva ad alta voce. E allora si è avvicinato, no? E ha detto, ma quello che stai leggendo lo capisci? No? E lui ci sta a questo dialogo. Interessante, intanto si fa vicino, un po' come anche Gesù negli incontri con i discepoli di Emmaus, no? Cioè questo farsi vicino, questo camminare insieme, no? E farsi vicino alle persone. E vedete, anche qui, partendo da quello che stanno ruminando nel cuore, da quello che sta lavorando nel cuore. Ricordate Gesù che si avvicina e dice di che cosa state discutendo lungo la via? E questi qui che uno lo tratta, lo manda pure, cioè, perché dice solo tu sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere che cosa gli è accaduto in questo, no? E lui dice cosa? No. E in una certa mentalità efficientista che tante volte c'è anche negli ambiti ecclesiali, Gesù perde tempo. No? Perché fra l'altro sappiamo che questo cammino durerà tutto il giorno, cioè e alla sera, quando arriveranno a Emmaus, questi ancora non l'hanno riconosciuto a Gesù. E Gesù non è che con trucchetti cerca di, cioè lui dice il Vangelo, fece come se dovesse andare più avanti, cioè gli salutò, disse arrivederci e se ne andò. Non è che disse, no, sapete ci sono i trucchetti, no? Cioè uno arriva e dice che bel posto, no? Ma c'è qualche locanda, quasi quasi mi fermerei, no? C'è qualche locanda, no? E allora uno dice, senti, non c'è casa mia, no? Però, no, no, Gesù non fa nessun trucchetto. Cioè lui si fa vicino, ascolta, parte da dove uno, da che cosa c'è nel cuore, dalle sue sofferenze, vedremo, anche per l'eunuco dalle sue sofferenze. E si fa compagno di dialogo a partire dalle sofferenze di una persona. Non ha, no, l'obiettivo di. E vedete, è lui che, infatti, come i discepoli di Emmaus dicono a Gesù, resta con noi, qui l'eunuco dice, sali. E lo invitò a salire. Credo che questo è bello, no? Perché poi noi dobbiamo raggiungere gli standard, no? Cioè, come nelle aziende. Cioè, per cui quanta gente riusciamo a portare nei nostri incontri? No. Gli incontri vanno se c'erano, eh? Ma lo sai quanta gente c'era alla giornata mondiale della... Lo sai quanta gente? Quante migliaia, migliaia. Cioè, noi siamo sempre poi lì a contare, no? Gli standard, no? E non considerando che poi il Signore, cioè, si fa vicino, a partire da quello che porta nel cuore, e poi se lascia libero l'altro di dire resta, oppure di dire arrivederci. Arrivederci. Ma se l'altro ci dice arrivederci, non è che noi dobbiamo andare in crisi, allora noi, no, la pastorale familiare non funziona. Cioè, non so se mi sto spiegando, cioè, e allora è lui che lo invita a salire. Che i nostri figli non seguano le strade nostre della fede, ci interroga, no? E sicuramente ci possono essere anche delle cose su cui noi siamo carenti, ma non dipende tutto da noi. Non dipende tutto da noi. Perché magari su qualcosa siamo stati carenti, su altre cose magari un po', no? Ma non dipende da noi. Cioè c'è una libertà del cuore Scusate se io insisto un po' su questo, no? C'è una libertà del cuore dell'altro nel quale tu non entri, in cui neanche il Signore entra. Bellissimo questo, no? Il Signore è casto con noi. Casto significa che rispetta la nostra alterità. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio che si ferma sulla soglia. No? Lo dirà nell'Apocalisse, no? Io sto alla porta e busso. Non la sfondo la porta, sto alla porta e busso. Se uno mi apre, io entrerò e cenerò con lui. Se non mi apre, io rimango fuori. No? Per cui tutte le nostre progetti di penetrazione, di portare il Vangelo, eccetera, sì, ma dobbiamo capirci bene, no? In che stile? E con la consapevolezza che anche questo non è detto che sarà accolto. E allora di che cosa stava leggendo? Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio le è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Interessante, no? Uno dice: perché stava leggendo questo passo? Perché in particolare c'è un aspetto. Allora, intanto il passo Isaia e Isaia, come vedete in nota, Isaia 53 è il quarto canto del servo sofferente. No? Sono quei canti, quattro, che nel libro del profeta Isaia sono stati letti poi in chiave cristiana come profezia di Gesù, perché sono molto particolari di un personaggio che compirà l'opera del Signore, un Messia che compirà l'opera del Signore. E per molti versi anche il quarto canto, soprattutto, per noi cristiani ci rimanda tantissimo poi alle vicende, no, della passione e morte del Signore. Però, vedete, lui da vicino agli ebrei, da ebreo di religione, no? Lo ha letto, sa di questo Messia, però c'è un aspetto di questo Messia che a lui parla tanto. Quale? Che questo servo sofferente, come lui, non avrà discendenza. Poiché è stata recisa dalla terra la sua discendenza, chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra. Lui non ha discendenza, non avrà discendenza. E vedete, il non avere discendenza, che sappiamo è già un problema grande per tutte le persone che non riescono ad avere figli, ma nella tradizione ebraica ha una dimensione religiosa ulteriore, che se volete rende la sofferenza ancora più pesante. Cioè quale? Quella che... dato che ci si sente molto legati tra generazioni, sia nel passato, no? Io sono figlio di quello che era figlio di, che era figlio di, ma nel futuro, se io avrò un figlio e questo mio figlio avrà un figlio o una figlia e questo figlio potrà, no, eccetera, e un qualcuno che viene dai miei reni, perché lì si pensava venisse la vita, e sarà presente quando arriverà il Messia, con lui ci sarò io. Con lui ci sarò io. Cioè la mia speranza di poter vedere il giorno del Messia è legato al fatto che io possa avere una discendenza. E vedete, questo era così sentito, così forte, no? Che nello stesso Isaia c'è un passo in cui si cerca di dare una speranza anche agli eunuchi. Ed è Isaia 55, dove si dice... versetto 3 dice: «Non dica lo straniero che ha aderito al Signore, certo, mi escluderà il Signore dal suo popolo». Vedete, no? Cioè, quella era Perché in questa lettura che il Signore salverà il suo popolo e quelli che non sono suo popolo? No. E allora, che ancora oggi è qualcosa che alcuni ebrei leggono in maniera no, esclusiva e altri no, in maniera... E allora già lo straniero dice, vabbè, io sono straniero, no? E cosa... E poi dice, non dica l'eunuco, ecco, io sono un albero secco, vedete? Io sono un albero secco. Poiché così dice il Signore, agli eunuchi che osservano i miei sabati, preferisco quelli che a me piace, preferiscono, scusate, quello che a me piace e restano fermi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un monumento e un nome. È letteralmente una stele e un nome, una mano e un nome, dato che la stele si fa con la mano, e allora è una mano e un nome, Yad Vashem. Yad Vashem, come sapete, è il museo, è il nome del museo dell'Olocausto a Gerusalemme. E che, per esempio, drammaticamente fa riferimento ai milioni di bambini morti nei campi di concentramento. Anche loro sono grandi stelle. No? Allora, ma questo viene dato come concessione, no? Perché di per sé l'eunuco non sarà, no? Allora è interessante che questo eunuco sta leggendo quel passo che ha a che fare col suo dolore. E rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse, ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Vedete, sta parlando però del Messia, no? Di colui che ha assunto, anche lui non avrà una discendenza, no? E poi si dice dopo che il Signore, proprio perché lui si è dato completamente, no, nell'amore e affidandosi al Padre e ai fratelli, no, il Signore gli darà. E allora lui dice, chi è? Questo mi interessa, no? Chi è costui? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, annunciò a lui Gesù. Ecco, vedete, no? Cioè, quindi farsi vicino, condividere la sofferenza, ascoltare il dolore e da lì provare a indicare un qualcun altro, no? Un oltre, un qualcuno che per noi è quello che è capace di riscattare ogni sterilità e ogni morte. Proseguendo lungo la strada giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse, ecco qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Ecco, vedete, no? Cioè lui, l'annuncio di Filippo lo tocca, gli apre il cuore, e gli avrà parlato anche del battesimo come adesione a Gesù, e lui dice, oh, qui c'è dell'acqua, no? Che cosa impedisce che io sia battezzato? Che cosa impedisce, no? Cioè, ricordate, straniero, no, eunuco, no? E questa è la cosa, non c'è più barriera, pensate che questa barriera che l'eunuco poi magari aveva intravisto dalle porte, no? Cioè, oppure era riuscito a entrare naturalmente senza farsi vedere, ma non poteva superare la barriera degli stranieri, dove c'erano anche delle iscrizioni su pietra, che alcune sono state ritrovate e sono nel Museo di Israele, che dicevano, se tu che non sei ebreo osi superare questa porta, sarai responsabile della tua morte. E quindi c'era un impedimento ad avvicinarsi, no? Poi c'erano gli impedimenti all'interno del popolo di Israele, perché c'era la barriera delle donne, no? Quindi essere donna. E poi c'era ancora un altro impedimento, che era la barriera dei preti, e per cui i laici, e Gesù si era fermato lì, no? E allora, che cosa impedisce di incontrare Gesù? Niente. Niente. E guardate, credo che questo sia anche proprio bello, perché non c'è situazione complessa. Non c'è situazione peccaminosa che possa essere alla fine impedimento a incontrare la misericordia di Dio. E credo che sarebbe bello che la Chiesa cattolica facesse sentire prima di tutto questo, prima di tutto questo, no? Alle persone che invece oggi sono in qualche modo, pensiamo naturalmente ai divorziati, ai separati, ma io direi pensiamo anche alle coppie omosessuali, no? Che anche quelle, no, presso le comunità facciamo fatica a vedere, no? Ad accogliere. Raccogliere come persone che non c'è niente, nessuna situazione che non possa impedire, possa impedire di incontrare il Signore. E fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua. Interessante questa cosa, no? Perché uno può dire che perché tutti e due? Perché tutti e due? Che necessità c'è che Filippo scenda nell'acqua, no? E no, perché, come dire, è la condivisione, no? In cui Filippo si è giocato e quest'uomo ha chiesto, no? Del suo dolore, della sua situazione, che insieme diventa, no? Allora, incontro con il Signore. Metterci la faccia, qui metterci i piedi. Filippo è l'eunuco ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. Il pieno di gioia proseguiva la sua strada. Attenzione, qui sono naturalmente racconti, no? Cioè, ricordate anche Emmaus, quando il Signore poi entra nella casa, si siede con loro, prende il pane e lo spezza, non lo riconobbe, cioè sparì alla loro vista. Però attenzione, ricordate, loro, noi cosa avremmo fatto, no? Se veramente uno è stato con noi, eccetera, spezza il pane e sparisce, noi ci diremmo, dove sta? No? Cioè, dove? No? L'hai visto? L'hai visto? E loro non si dicono, l'hai visto, loro dicono, non ci ardeva forse il cuore nel petto quando ci parlava delle scritture? Quindi, come dire, qui sono sempre narrazioni con dei segni dell'intervento di Dio, tradizionali della Bibbia, ma quello che conta è che poi Filippo continua il suo cammino e dice appunto, si trovò l'eunuco e pieno di gioia proseguiva la sua strada, pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. Attenzione, notate, questo racconto è collegato con gli altri, nel senso che abbiamo visto la Samaria, la città, i samaritani, un etiope eunuco, un nemico. No? Il terzo passaggio è il nemico. Cioè che questa parola, la parola del Vangelo, può toccare quelli che sono le persone che tu non vuoi vedere, i tuoi fratelli separati, con cui tu non vuoi più avere niente a che fare, e che tante volte noi non vorremmo niente per avere a che fare. Cioè, perché tante volte uno dice, siamo in pace, in pace non stiamo in pace, ma piuttosto che continuare a soffrire, non ci vediamo più, no? Per cui con i nostri fratelli separati, no? Si taglia, no? E se qualche volta ci si deve incontrare, ci si litiga. E allora, intanto c'è questo, che il Vangelo che tu hai ricevuto è anche per loro. La buona notizia, il Vangelo che tu hai ricevuto e che non viene da te, il dono che ti è stato fatto è anche per loro. E tu dici, no, io lo vorrei solo per me, no? E loro no, perché sono cattivi e brutti, no? Ma il Vangelo no, e anche non dimentica coloro che tu vuoi dimenticare. Non dimentica coloro che tu vuoi dimenticare. quindi è per i tuoi fratelli separati, e per gli stranieri, no? E oggi siamo a contatto, no? In maniera sempre anche più difficile, anche per la violenza verbale, non solo, che tante volte con cui chiamiamo queste persone, e addirittura per i tuoi nemici, per coloro che ti perseguitano. Cioè il Vangelo vuole andare anche a loro. Perché così è il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo. Cioè anche questo, nel Vangelo Gesù non ha, cioè, parlava, voleva bene anche i suoi nemici, perché gli parlava. Pensate, anche in quel racconto della, ricordate Luca 7, il racconto di dove Gesù è a casa di Simone il fariseo, no? Dove poi entra quella donna, la prostituta del villaggio, si mette ai suoi piedi, eccetera, eccetera, e il fariseo che dentro di sé giudica Gesù, no? Perché dice, quest'uomo, se fosse veramente un uomo di Dio, saprebbe come dovrebbe comportarsi. Cioè noi, di fronte a uno così, tante volte uno gli verrebbe da dire, senti, no, mandarlo a quel paese, eccetera. Invece Gesù li parla e cerca di spiegargli quello che sta vivendo. E anche con i suoi nemici lui li parla e cerca di spiegargli quello che... Ricordate che anche a Pilato li parla, al sommo sacerdote li parla. E allora anche questo, buona notizia, e anche per coloro che ci perseguitano, perché anche loro possono convertirsi. E allora Saulo, che avevamo già visto nella morte di Stefano, ricordate era stato preannunciato nella morte di Stefano, adesso se ne comincia a parlare in maniera più... questo fatto di andare a chiedere al sommo sacerdote le lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catena a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. Interessante, la traduzione adesso dice appartenenti a questa via, non si chiamano ancora cristiani. Dovremo aspettare ancora Antiochia per arrivare a chiamarsi. Si chiamano quelli della via, sono un gruppo giudaico all'interno del grande mondo giudaico, come ancora adesso, che seguono un certo Gesù di Nazareth che chiamano la via. E, però che cosa è difficile pensare storicamente? Cioè, come capire questa autorità che il sommo sacerdote passa a Saulo di poter prendere e portare in catene? Proprio così? I romani l'avrebbero lasciato fare? Non si sa bene come leggerlo. E la cosa è invece questa, questo fanatismo religioso di Paolo, cioè questo sentirsi pienamente nel giusto e perseguitare gli altri. La volta scorsa, ricordate, e non lo riprendo, andatevi ad ascoltare se non, perché cercavo di spiegare il contesto, no, da cui nasce anche questo fanatismo contro Stefano e che si porta dentro Paolo, no? Cioè quello di c'è in gioco la salvezza del mondo. La riflessione che nel mondo, in alcuni circoli di ebrei ellenisti che vivevano a Roma, ad Alessandria, e che erano minoranza in un contesto di maggioranza pagana, e che vivendo in questi contesti conoscevano le persone, no? Diventavano amici di pagani, e naturalmente per loro la domanda era, ma questi che del nostro Dio di Israele non ne vogliono sapere niente, perché sono ben contenti di seguire i loro dei, eppure sono brave persone. Questi come si salveranno? E un tentativo di risposta erano, leggendo i profeti, leggendo che Gerusalemme alla fine dei tempi diventerà luce per le nazioni, tutte le nazioni verranno, e che Gerusalemme è chiamata a essere questo. Per cui se noi falliamo, cioè se noi ci disperdiamo, non solo ci perdiamo noi, ma si perde tutto il mondo. Lo scorso secolo abbiamo visto come narrazioni ideologiche che si prefiggevano la salvezza del mondo siano diventate dittature. No. Quando uno è convinto di avere in mano la salvezza del mondo, la visione della salvezza del mondo, siamo a grande rischio. No. Perché diventa una fede ideologica, no? Per cui Paolo deve, come dire, rimettere in ordine questo gruppo di suoi fratelli, di popolo, che stanno deviando e non possono deviare, ne va della salvezza non solo di Israele, ma del mondo, per cui anche se dolorosamente bisogna bloccare questa malattia, questo virus. E allora avvenne che mentre in viaggio stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso l'avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Non è immediatamente semplice capire, questo brano lo conosciamo, e attenzione, ed è così importante che lo ritroveremo altre due volte. Paolo riprenderà, questa volta è il narratore che narra questo episodio, le prossime volte troveremo Paolo che lo riprende, quasi come a dire lo deve capire meglio che cosa è accaduto. Allora, questo brano come lo chiamiamo? Normalmente lo chiamiamo la conversione di San Paolo, tanto che c'è anche la festa della conversione di San Paolo. Però molti, tra cui anche Martini, diceva ma conversione di che? Cioè, nel senso che Saulo, che mica diventa cristiano, no? Ricordate che ve lo dicevo già, padre Rossi De Gasperis raccontava che una volta andando al Museo di Israele, e lui andava con una crocetta, un guardiano del museo, un ebreo, vedendo che era un cristiano, si avvicina e gli dice «Scusi, lei è un cristiano, no?» Dice «Posso farle una domanda?» E lui dice «Sì, sì, certo, certo». Dice. Senta, ma è vero che Gesù era un ebreo? E lui dice, sì, è vero che Gesù era... E quando si è fatto cristiano? Allora, perché l'idea è appunto che... Cioè, Paolo non si è fatto cristiano, cioè come lo intendiamo noi. Non è che Paolo ha lasciato l'ebrei... Paolo continuerà a rivolgersi agli ebrei e annunciare Gesù. In un secondo momento, vedendosi sbattere tante porte in faccia, dirà mi rivolgerò anche ai pagani, anche se nel racconto degli Atti vedremo che andando nelle città la prima cosa che va è sempre in sinagoga, e fino alla fine il suo cruccio sarà quello di, no, di dire il mio popolo, no? Allora già le nostre Bibbie parlano di vocazione. Qualcuno parla anche di una illuminazione, ma illuminazione, attenzione, non dobbiamo intendere la luce, no? Ma un po' l'abbiamo anche sperimentato anche qualche volta, noi in inglese dicono l'insight, cioè quando tu stai rimungiando su delle cose, a un certo punto ti si apre una comprensione. Cioè, Saulo, secondo lui, no, gente della via sballata che deve intervenire, li sta conoscendo, si sta informando e tramite loro si sta informando su questo Gesù di Nazareth. Avrà raccolto dei racconti su di lui. E tutte queste cose, e attenzione, ha visto morire Stefano. Ha visto morire Stefano, anche se in quel momento anche lui approvava che le cose ci sono sfuggite di mano, è stata una cosa dolorosa, ma è stato necessario, perché questo non capiva. Però l'ha visto morire perdonando i suoi persecutori. Cioè, ha accolto, ci sono delle cose che gli lavorano dentro. E io credo che con l'aiuto dello Spirito, cioè lui in qualche modo, no, in queste cose che gli lavoravano dentro, in queste cose che a un certo punto ha colto, no, la via di Gesù, ha colto che questa vicenda di Gesù dice la via della vita. Attenzione, questo non è né semplice neanche per noi, Cioè, nel senso che da una parte c'è l'adesione cristiana, no? Da una parte il Signore Gesù ci stiamo dietro e ci interessa, ma che entrare nella mentalità di Gesù, assumere la mentalità di Gesù, noi tutti quanti, penso, e almeno io vedo per me, io sento delle resistenze dentro di me. Assumere la mentalità di un uomo che cerca la giustizia e non passa mai, mai, dalla parte del male e dalla parte dell'ingiustizia. Assumere la mentalità di un uomo che è in cerca di fratelli e di sorelle e non si arrende ai muri. Fino alla fine.